Buonasera a tutti, grazie veramente di cuore di essere intervenuti. Siamo veloci in questa serata di Muoviti di Piombo. Questa è una serata che il nostro presidente Knesset è molto importante. Da quando è nato il nostro segnale a Via Pontegliana, questa ricorrenza, la ricorrenza di Muoviti di Piombo, sempre stata una ricorrenza molto sentita. Nel caso l'associazione che gestiva il tempio prima si chiamava Associazione Cinque Scuole, c'è quindi una tradizione radicata, e in tutti gli anni, a parte l'anno scorso, si è sempre fatto una serata di studio per questa giornata, per questa ricorrenza. È sempre una serata di studio collegata un po' alla storia della nostra comunità. E quindi potrete capire quanto a questa serata potesse essere attaccato il compianto Jacopo di Michele, Giancarlo Pizzichino, che per il quale questa serata era una serata importantissima. E quindi vorrei anche e soprattutto ringraziare Stefania Astrologo, che è stata la promotrice e la realizzatrice sotto tutti i punti di vista, anche quello tecnico, di questa serata. È veramente molto... Voglio ringraziare i nostri oratori, Raffo Rombo, la Rovità Spagnoletto, che modererà anche questa serata, e il dottor Claudio Focaccia per essere qui con noi e per farci questi interventi che ora voi potrete ascoltare. Quindi dedichiamo lo studio che adesso facciamo a Luigi Patos, di Jacob, Ben Michael Spizzini.
Ok, allora, meno male che Gadi ha parlato, così c'è poco altro da dire. Semplicemente, ancora di nuovo, grazie a Stefania che davvero ha ripreso in mano le fila di questa tradizione. E si vede che insomma se è organizzata bene la serata dà i suoi frutti, c'è abbastanza gente, molta più del doppio dell'ultima serata che si è fatta 2 anni fa, e quindi con la cavolta Stefania. Allora, come nasce questa serata che ha iniziato il Bet Michael? Con due forze. La prima è quella di Giancarlo, che a un certo punto della sua vita ha deciso di riprendere in mano degli studi che erano già stati compiuti, di ampliarli, di approfondirli e riscoprire di nuovo questa occasione del Purim Sheni di Roma, detto anche Muoviti di Piombo. Dall'altra è stata anche un'iniziativa da parte di Semi Pavoncello, il quale addirittura fondò un'associazione che si chiamava Ezra Bezzarod, non soltanto Cinque Scuole, ma riprendendo il nome della confraternita che era stata fondata a ricordo di questi avvenimenti, che si chiamava proprio Ezra Bezzarod. È semplicemente il modo col quale noi abbiamo voluto sentirci noi oggi, abbiamo voluto sentirci legati a quello stesso sentimento che probabilmente ha animato le persone quando si sono viste capitare questo accadimento che è stato come minimo, vogliamo chiamarlo miracoloso, vogliamo dire una serie di circostanze, ma comunque salvifico. Da lì in poi, per ogni anno, ci siamo detti, io e Giancarlo, ovviamente non è che potevamo venire ogni anno a raccontare la stessa storia, la gente la sapeva. Quindi abbiamo detto, dedichiamo questa serata raccontando qualche cosa che abbiamo studiato, qualche cosa che abbiamo, lui prevalentemente, io a ruota, lui scoperto, e quindi parlare degli ebrei di Roma, di ciò che hanno... del passato degli ebrei di Roma, prevalentemente nel ghetto. Quindi abbiamo parlato, lui ha parlato dei suoi studi, per esempio sul cimitero di Porta Portese, io parlai e approfondì l'idea quando venne il Papa al Tempio sull'ingresso, su come si atteggiavano gli ebrei durante il ghetto quando entrava un Papa, quando giungeva l'installazione di un Papa. E poi abbiamo parlato di tante altre cose, adesso neanche me le ricordo, ma ogni anno il Purim di Siracusa, il Ghettarello mi ricordo, insomma ci scambiavamo qualche chicca da condividere con gli altri, ancora prima che diventasse per lui in particolare l'oggetto di uno studio vero e proprio e solido. Quindi io direi che stasera facciamo un po' lo stesso, perlomeno io nello stesso spirito. Quindi Claudio darà un inquadramento storico. Io tirerò fuori una chicca, e stasera è davvero una chicca. però, e poi Roberto ci parlerà appunto del senso dei miracoli oggi, esistono o non esistono i miracoli, quindi ci calerà sulla Torah oggi, sull'interpretazione della Torah oggi. Direi che ognuno si prende tra un quarto d'ora e 20 minuti, così che non sforiamo l'ora, che è una cosa che ancora il pubblico può reggere, e come a quest'ora soprattutto, e quindi speriamo di divertirci tutti quanti.
Vai, vai. Per dire, per
esempio,
il
titolo
2, quando... Buonasera a tutti ancora, io molti soffrono le vicende, per cui non mi soffermerò molto su questo, brevemente per chi invece queste vicende non le conosce. E questo è un fenomeno che è maturato tra il 13 e il 14 gennaio del 1793. E, rapidamente, un bambino, una sorta di diplomatico francese, siamo in piena rivoluzione francese, in modo non ufficiale perché a Roma non c'era una rappresentanza francese all'epoca, e dopo aver schernito ripetutamente il Papa, la religione cattolica in particolare, viene preso dalla folla e sostanzialmente linciato, ucciso. E il giorno dopo continuano queste manifestazioni violente a Roma nei confronti dei francesi, ma poi queste si rivolgono nei confronti degli ebrei. Poi arriveremo mai a spiegare il perché. Penso che da questo con il ghetto, in realtà poi la tradizione vuole che quella sia quel giorno stesso, una giornata come quella di oggi, piove e spense il fuoco, muove il fuoco proprio perché c'era un cielo plumbeo. Questo è in breve il significato. Ma qual è il contesto storico all'interno del quale matura questa vicenda? Si sente? Sì. Siamo in piena, dicevo, rivoluzione francese, l'età dei lumi, quindi la ragione, e ovviamente con una cultura politica anticlericale fortissima in buona parte d'Europa. E quindi stava tra l'altro maturando l'idea del fatto che era assurdo chiudere degli ebrei nel ghetto, per le discriminazioni di carattere religioso sembravano ormai superate. Quello che vedremo è che quello che maturerà in questo periodo storico, dal punto di vista anche della mentalità degli ebrei, avrà ricaduto di lungo periodo anche per i secoli successivi. Quindi siamo anche in una fase in cui c'è la perdita progressiva del potere politico del papato nello scenario internazionale, in questo momento in molti paesi d'Europa, d'Italia, vengono chiuse anche le scuole dei gesuiti, vanno espulsi i gesuiti, insomma è una fase critica. E quindi questa perdita del potere politico del scenario internazionale ha delle conseguenze anche di carattere economico. Abbiamo sullo scenario internazionale la formazione della borghesia capitalistica commerciale prima e via poco industriale, che è una fase proprio industriale di grande trasformazione, ovviamente a cui è seguito è associata la riforma protestante, e quindi abbiamo anche una perdita del potere politico, ma anche del potere e delle forze economiche dello Stato politico, che si riducono ovviamente gli opoli che provenivano da tutta Europa. Per quanto riguarda l'ebreo, la situazione è ancora più critica. Chiusi nel ghetto nel 1555, con l'abolizione dei banchi di prestito ebraici del 1682, inizia una fase di riduzione fortissima delle tasse versate alla comunità ebraica di Roma e quindi anche le difficoltà enormi di sostenere che aveva fatto la popolazione dei 100.000 abietti. Per questo abbiamo operato un'istituzione delle confraternite ebraiche, che in altre circostanze abbiamo parlato in altre situazioni. Ma quindi abbiamo crisi politica, crisi economica e anche una, la seconda metà del Settecento, in particolare la rivista di Pio VI del 1775, vengono ripristinati moltissimi dei dividendi e dal 1555 e dai successivi sono stati quattro misurati in mare, sono state concessate diverse concessioni di beni per esercitare mestieri diversi da quelli previsti e ridotti della coda del Pugni di Sassuolo, E accanto a questa restrizione c'è un fenomeno enorme, che è quello dei battesimi forzati e in particolar modo dei bambini, che vengono sottratti alle famiglie a bene esperienza. Quindi immaginare il clima culturale e politico un po' ecco. In questa stessa casa noi appunto, abbiamo anche all'inizio di una forte migrazione di molte famiglie ebraiche da Roma che vanno a residere in altri luoghi dove sono meglio accolti. E questo depaura ulteriormente la condizione della comunità ebraica di Roma e della sua situazione. Questi sono i fatti. E vorrei sottolineare in questo periodo fenomeni come il caso Mortara e il battesimo forzato sono quasi all'ordine del giorno. Ma qual è la differenza rispetto al 1858? Perché nel 1858 questo fatto ebbe una eco internazionale che portò addirittura le proteste internazionali a Pio IX. Invece adesso no, perché ancora quel processo che era nato con l'illuminismo, con l'idea di emancipazione ebraica, era ancora di Natalia. Siamo proprio all'inizio di questo grande processo. Però questo è, infatti, visti al negativo. Rovesciando, non vedendo dall'altro punto di vista il fenomeno, possiamo dire che è la storia appunto di uno scampato pericolo. Ma non è ovviamente il miracolo che viene. Ovviamente riferimento a quanti più occupo, però può essere dato un altro senso. I 2504 unità pontificie hanno protetto il diritto dall'assalto del popolo romano. Cosa che in altri luoghi, in altri, anche in altri, anche più recenti, nel 1900, invece le autorità e l'esercito, al contrario, ha sostenuto il cosiddetto popolo in buona parte Roma e all'epoca anche in Italia. Quindi qui siamo di fronte a una situazione inversa del rapporto tra le autorità ecclesiastiche e gli ebrei rispetto alla libertà, anche in questo senso, in realtà il popolo non c'è stato. E non solo perché dialogo e ovviamente si spezza il fuoco, ma anche perché appunto l'atteggiamento delle autorità ecclesiastiche è diverso rispetto alla libertà.
Che papà era, scusa?
Siamo più sensibili. Più sensibili. Ora, qual è la quindi qual è la situazione? Siamo in una situazione veramente difficile. Perché però c'è l'aggressione al ghetto da parte del popolo romano? Che cosa viene imputato agli ebrei? Di essere filo francesi. In realtà questo lo posso dire, dall'epoca dell'Egitto, la paura che gli ebrei si possano unire ai loro nemici e le autorità costituite è un tema che ricorre criticamente a cui viene gli ebrei imputata la doppiezza e la non appartenenza, invece sappiamo non solo dall'epoca ma nel Novecento chi ha tradito chi, si sa, anche noi sono stati traditi da tutti, sono stati traditi dai nazionalisti, dai fascisti, e in epoca passata sono stati già a sinistra traditi sul tema e così via. A tradire gli ebrei, tutti i medici di ebrei hanno sempre dato dimostrazione di grande affezione per il territorio, per le autorità e del senso di appartenenza ai luoghi dove abitavano e hanno abitato e abitavano. Questo elemento risulta importantissimo perché siamo in una fase appunto in cui è evidente che gli ebrei di Roma sapevano che in altri luoghi gli ebrei sono liberati, emancipati proprio dall'esercito francese. E quindi noi abbiamo una situazione particolare, però in realtà i francesi non liberavano solo gli ebrei, in realtà la rivoluzione francese rimetteva in discussione la struttura dinamitale del primo, secondo, terzo e poi dice quarto stato, quindi ecclesiastici, nobili e poi il popolo. E quindi l'accesso, quindi la mobilità sociale, l'idea dell'uguaglianza tra i popoli, questo in realtà è un fenomeno che avrebbe dovuto attrarre tutti, non solo gli ebrei. In realtà la storia del popolo di Roma è una storia di conservazione. Quindi, che non è riferita solo a quei periodi. Qui Quindi a Roma manca in realtà che cosa? Una borghesia illuminata sul modello di potere, sia quella francese ma ancora di più quella anglosassone. Non scordiamoci che pochi anni prima della rivoluzione francese c'era stata la rivoluzione americana, che per molti storici rappresentava il modello di riferimento dei francesi stessi. E quindi in realtà già da tempo stavamo parlando di una società diversa, di una società non previdona, che fosse bloccata dai privilegi dal sistema feudale e corporativo, il cosiddetto antico regime, e che fosse necessaria una società diversa. E lo Stato Pontificio, in realtà su questo resistono alcuni tentativi di riforma. Abbiamo il 700 detto riformatore, ci sono vari tentativi di riforma, anche di liberalizzazioni, di abolizione dei dogani e così via, ma in realtà lo Stato Pontificio non riesce a riformare se stesso. E per questo, di fatto, termina con la fine, con il risorgimento, con il 1870. E che non è caso, è la fine dell'ultimo ghetto d'Italia, quello di Roma. Quindi, però, appunto, quello che a me sembra importante sottolineare è questa stranezza. In realtà il popolo lo anche dovrebbe avere dei confronti della rivoluzione francese, un atteggiamento estremamente positivo, ma anche un disciplinare. I tutori dell'ordine in realtà difendono gli ebrei, quindi abbiamo quasi un modello rovesciato, un'apparente contraddizione. E su questo appunto vi lascio poi la riflessione, se poi volete fare domande su questo tema io sono a disposizione, ma in questo momento vi prego di lasciare la parola appunto a Leo a raccogliere.
Grazie Claudio. Un periodo, giustamente Claudio insisteva, anche di crisi all'interno del ghetto, crisi esterna, crisi interna, modi rivoluzionari, però non dobbiamo dimenticarci che in questo momento all'interno del ghetto, proprio in relazione a questi eventi, oltre ad esserci una vasta gamma di dati amministrativi che si legano a questa vicenda, come poi la richiesta per il favoreggiamento del ghetto annessa alla vicenda a donazioni da parte di tutte le comunità, e Giancarlo ha trovato tutto il resoconto di ogni donazione fatta dalle comunità e da, giustamente lui ha detto, dagli ebrei che erano emigrati. Quindi per esempio una famiglia che si conosce bene, i Baraffaele, che erano andati a Firenze, si chiede a Firenze, ma perché i Baraffaele, romani, banchieri, che erano da principio a conetani, poi passati a Roma e poi andati a Firenze, che avevano la grana, di chieder loro delle donazioni verso la casa madre, la comunità madre, quella di Roma, perché sostenessero questi poveracci che stavano in situazione grave. E però dal punto di vista culturale abbiamo dei rabbini che hanno prodotto dei gradevoli inni liturgici, e che quindi ci dimostrano che dal punto di vista culturale, in fondo, Roma alla fine del Settecento non era proprio malaccio malaccio. Certo, sono molto barocchi, sono molto di forma, però insomma quegli inni che abbiamo letto stasera ci dimostrano che un fermento culturale c'era. Adesso io penso che non serve quello, posso direttamente
sbagliato.
Sì, vediamo allora. Ok, non ho preparato nessun PowerPoint perché... Però mi sta andando, non sta qua. Ah, ok, lo vedo. No. Lo posso vedere pure qua, c'è maniera perché lo veda pure di qua. Lo posso vedere pure qua.
Dovrebbe essere.
No, adesso no, lo vedo solo là. Sono tre passaggi. Allora, ok, lo vedo. Ok, ragazzi. Allora,
c'è anche i pagamenti.
No, pagamenti. Allora,
pagamenti e conto.
C'era pure un'altra cosa. Allora, Di che vi parlo stasera? Allora, vi parlo di... gli ebrei sono sempre stati litighini dentro il ghetto. Su quello stiamo aspettando che qualcuno faccia la storia. Ma su quello del ghetto, invece, sui litigi del ghetto, la storia, andando a scavare, si trova, ce ne sono tanto e lì. E si dice alla fine, è venuto fuori un modo di dire, che gli ebrei di Roma lo ammazzano pure per le ciabatte e le patacche. Ok, allora, quando si dice che gli ebrei di Roma lo ammazzano pure per le ciabatte e le patacche, che sembrerebbe qualche cosa che tutto ha a che fare, ma tranne che col mondo ebraico, invece c'ha molto a che fare col mondo ebraico. L'ambiente, stiamo nel 1843 a Roma, cosa succede? Che negli ultimi 30 anni vengono pubblicati dei nuovi libri, nuovi libri di preghiere, e questi nuovi libri di preghiere hanno una caratteristica, non a Roma, a Roma si stampava niente, vengono pubblicati a Livorno, precedentemente a Venezia, libri di preghiere. E qual era la caratteristica di questi libri di preghiere? Che portavano, anche se era in italiano, che erano anche italiani, bene a Roma, eccetera, portavano un modo di esprimere certe parole diverso da come si diceva a Roma. Un po' come se venisse qualcuno, una cosa che avete sentito, e ci dice che non si deve più dire l'angaina, una storia che avete sentito,
l'hanno fatto.
L'hanno fatto, appunto, e rivale c'era
che baracco.
Allora, esattamente. Allora, è arrivato qualcuno che la stampa dei nuovi, dei nuovi libri portava delle edizioni diverse, delle espressioni diverse, in particolare su alcune parole chiave. Per esempio, alcune è sicuro che le conoscete. Dice, ricordava Claudio, appunto, vale questa donna è memorata. Per vale questa scena memorata, e si scriveva vale pure i nuovi libri, così era complicato, ma invece, no, metto così perché non c'ho la, quando mi serve l'accento, ma invece a Roma usavano dire baratù, perlomeno qualcuno usava dire baratù, ma si andava oltre. Anche alleluia, tashem, del prima del Kaddish, oppure per l'allel, non dicevano allelu, ma dicevano allalu. E così sallelu canno peret bemai madirim, che noi diciamo sallelu canno peret, si usava a dire sallalu canno peret bemai madirim. Insomma, per certi punti specifici il problema era come si doveva pronunciare lo sheva patacco. Ecco perché lo sheva diventa le ciabatte e le patacche diventano le patacche. Ecco, lo sheva patacco, perché quello là potrebbe essere letto appunto come sheva patacco, quindi se ci mettiamo soltanto lo sheva, allora diventa lo sheva nan, e a quel punto diventa barehu, sallelu, allelu e via dicendo. Se invece diventa un sheva patacco, un patacco, patacco, ma non voglio parlare di grammatica qui, a quel punto si preferisce, non è che è un errore dirla lo sheva, pronunciare lo sheva, ma si preferisce come di solito dire il patacco. Quindi noi con col patacco, patacco, sheva patacco, noi pronunciamo il patacco e non lo sheva, come vocale breve. Allora, questa è la situazione generale. I libri vengono pubblicati, ci sono i calzanime nuovi che si adeguano a questa nuova edizione, ci sono i calzanime vecchi che invece non ci stanno e vogliono continuare a dire parafu e allatu, eccetera, eccetera. Questo è l'inizio della discussione. Allora, per dirvi che questa cosa aveva un suo perché poi andiamo avanti piano piano. La discussione diventa forte, al punto che dentro i templi cominciano a litigare. E se vediamo... Allora, questo è un personaggio che voglio, tra l'altro vicino alla giornata della memoria, ve lo voglio raccontare. È Ermanno Levinson. Allora, Ermanno Levinson era un archivista dell'Archivio di Stato di Roma. È nato intorno al 1860, qualcosa più di lì. Da Roma fa tutta la sua carriera all'archivio, dopodiché passa e va a Bologna, e a Bologna passa gli ultimi giorni della sua vita, fin tanto che non decide che la situazione era pericolosa, e quindi cosa pensa? Pensa di venire a Roma. Al 1943 lo arrestano lui, la moglie e il figlio, tra l'altro un figlio avuto a quasi l'età di 60 anni, tutte cose che ho potuto vedere grazie al lavoro che facciamo insieme. E quindi viene deportato. Ma lui nel 1935 aveva scritto essendo archivista, poteva accedere ai registri della polizia al tempo del ghetto. E quindi aveva pubblicato una serie di articoletti sulla rassegna. Tra questi articoletti della rassegna, eccolo, questo qua è quello più importante. Allora, ve lo ingrandisco. Rapporto. Aspettate. E questo l'altro, no, è quell'altro, aspettate che è questo prima. Ok, questo qua. Allora, lui scrive nel 1935 e lo trova tra i carabinieri pontifici e brigate del governo. Quadri formatori di diritti traditi dagli accorsi all'Avri, che erano i fattori della comunità, in antecedente deputati del Fausto decisero nelle loro scuole che alcune parole delle orazioni ebraiche fossero pronunciate alla moderna, siccome sono scritte in alcuni libri di recente stampati. Difatti tutti i rabbini, dici, di questi due doviziosi israeliti sostennero essere giusta questa riforma. E come vedete sotto, vado sotto perché sennò prendo troppo tempo, già ne starò prendendo più di quanto me ne spetta, vedete, vuole la comune del popolo che si canti Baraku invece che Barecu, la parola moderna, che in italiano significa benedite, ovviamente è un rapporto della polizia, alleluia invece che alleluia, sallalu invece che sallelu, e così via, andare a picco, sallelu che hanno perso mai mattini, e via dicendo. Tale scandalo realmente si riprodusse il giorno 21 dello spirato aprile, allorché, pagina dopo, Pellegrino Ascarelli celebrava sul pulpito che fu possibile che il proferisse una delle summentevoli parole senza che il popolo del primo gli coprisse la voce, col cantarla nel modo diverso da esso, ed era come era stato insegnato dagli altri. Ma non di meno nulla accade di sinistro, né la forza ebbe luogo a sedare per un disordine. Il rabbino che sostiene la parte del popolo e che incita a loro riformarsi la nuova legge è un certo Bondini, il quale si è voluto disgiungere dalla massa degli altri suoi colleghi, quindi è uno vecchio. Può darsi che questo sia David Bondi, che già era vivo al tempo dei fatti del 1793. Quindi, 1796, i fatti del Moedio di Piombo, era un giovane rabbino. Nel 1840 era un vecchio rabbino, cioè la sua tradizione non cessava al fatto che questi due fattori, tra l'altro è autorità laica, dicesse in Gazzanim come si devono atteggiare quando stavano sul Dohan a Meldano. Allora, quindi si è voluto distruggere. Questo è il resoconto che fanno i carabinieri. La situazione ha una chicca che abbiamo trovato, grazie anche all'aiuto di Silvia, è questo. Questa qua è la scuola del Tempio. Allora, la scuola del Tempio dice di aver ricevuto la informativa da parte dei fattori Tagliadosso e Alatri, e dice che si atterranno a quanto hanno detto la diagnosi dell'altro e quindi diranno a tutti quanti i cattenini dentro la scuola tempio di uniformarsi e dire fare cuzza, eccetera, eccetera, eccetera. Però avete visto Bondi cosa dice. A questo punto chi interviene? Due anni dopo chi passa per... Ah, siamo in un periodo in cui è morto il rabbino capo Shabbetai Per e ancora non è arrivato Kazan, quindi stiamo Kazon, Hashem e Lembronè, siamo come un gregge che ancora non c'ha pastore, in questo caso perché nessuno era rabbino come si dice, ordinato. Abbiamo questi cattenini che facevano le funzioni di rab, magari qualche caver, ma nessuno era rabbino ordinato. Queste sono situazioni in cui in questo interregno può capitare qualcosa di interessante. Chi passa per Roma molto spesso, come del resto Kazan farà di lì a due anni, i collettori di offerte da parte di Eretz Yisrael. Uno di questi è il rabbino Panizel, che passa per Roma nel 1845. Questi ancora stavano a comando. Tant'è che pubblica un foglio, che è questo qua, che viene redatto dai Soferim a Roma, in cui pone sette norme, sono quelle sulla sinistra, tutta la prima colonna è quella che ci descrive il casino che c'era a Roma, in un modo letterario bellissimo, descrive ciò che succedeva a Roma e visto che non c'era il rabbino, lui decide che fa un pesacca la capa e decide che per sette, pone sette norme, li chiama tra l'altro, questi sono i sette pilastri, le sette norme e dice come si deve pronunciare questa parola a seconda che ci si sia nel Talmud Torah, a seconda che si sia in casa di un Avel, a seconda che si sia in un tempio. Per uniformare, per esempio, i bambini che stanno al Talmud Torah certamente devono dire Barakuzza, Lelu, nel modo nuovo. per dare uniformità al loro insegnamento. Per quanto riguarda i templi, alcune parole devono essere sempre recitate in maniera inderogabile in una maniera. Per altre invece si lasciava la possibilità al Fazzan di decidere l'una o l'altra cosa. E se andiamo avanti, lui, allora, prima di decidere questa cosa importante, Parigel cosa dice? Andiamo a vedere i manoscritti e vediamo a Roma qual è la tradizione. Mi sono visto i manoscritti della comunità ebraica romana, perlomeno i più importanti che ci sono. Guardate qua, lo segno col cursore. In questo caso, perché ho preso questo? Questo non è, questo no, non è il punto. Vediamo quest'altro, spero che. Ok. Venice lo scialzando per Simarelli, viene a bere, riscu. Ah no, ah, ecco perché non c'è la vita sotto. Nardia bere. Oh, dove sta? Guardate qua. Ve galla lue sta even, vedete che non c'è scritto ve galle lue, ve galla lue sta even, con le sceva patat, e questo è un manoscritto che sta nella comunità, da noi, e è separatita. Se andiamo a vedere invece i manoscritti ascenatiti, guardate qua, che c'è scritto ve galle lue sta even. Stiamo parlando di un manoscritto del 1300 e anche questo è del 300, ma uno di origine separatita e uno di origine ascenazita. Quelli ascenaziti scrivono Begalle Lue Taeve, quello separatita invece dice Begalla Lue Taeve.
Questo è Torah.
No, no, questo qua sono manoscritti di codici ebraici del Tanakh, in cui, certo, del Tanakh, in cui è riportato che ho preso Begalle Lue Taeve, potevo prendere altri punti trovando Sanellunga, certo, certo, nel Tanakh, sono tutti nel Tanakh. Anche pare che questa scena memorata sta nel Tarana, mi pare che sta nel Ruth.
Era con la
Ghina, sempre con la Ghina, quello è il modo di fare la Ghina in italiano. E così, va bene, avevo portato questi due manoscritti. Insomma, nei grandi manoscritti più importanti codici della comunità ebraica, metà portavano Gallarù e metà portano Gallerù. Quindi davvero qualsiasi persona della comunità poteva portare l'acqua al suo mulino dicendo nostra tradizione è Gallerù, perché come sapete in Italia a Roma avevamo al tempo medievale anche una forte presenza ascenazita e anche gli italiani hanno fortemente influenzato gli ascenaziti e poi nel 500 invece abbiamo avuto un'influenza separatita con l'arrivo dei separatiti e quindi avevamo chi diceva Gallerù e Gallerù. E lui, Parizel, decide che questa questione è così importante che nel suo libro Parizel fa carriera, torna in Israele e diventa Rishon LeZion, è il capo rabbino di Eretz Israel Sefardita dal 1855-60, era nato in Bulgaria e prima faceva il collettore per le 10 volte di Hebron, ma poi alla fine diventa una persona importante. E questi sono altri manoscritti che volevo mostrarvi, ma non importa. Alla fine vediamo se troviamo il libro, forse è questo, sì, c'è un PDF. Eccolo qua, comunque ve lo faccio vedere, vedete che il libro Marpella Neta, cioè adesso se esco probabilmente esce. Esco, mi devo salutare. Marpella Neta, vediamo se lo riesco a aprire. Allora, questo è il testo di Teshuvot di Parizel, che si chiama appunto Marpella Nefesh, e che alla pagina 10, ancora in maniera più esaustiva e più lunga rispetto a questo decreto che emana manoscritto in comunità di Roma, riporta tutta la vicenda delle ciabatte e patacche. Allora, detto questo, evidentemente degli strascichi li ha lasciati, se noi ancora oggi abbiamo dei Fazzanim che sentono un'adesione, che provano un'adesione verso questo retaggio culturale di continuare a dire, perlomeno per quanto riguarda Barakù e Barakù, pronunciare lo Sheva Patat come Patat Patuf, quindi con la formula A, piuttosto che come siamo abituati a dire tutti quanti Barakù Sarelù. Fin qui.
Grazie. Poi non avevano problemi in quel periodo, per cui potevano dedicare.
bene, io
sì.
Allora io farò una semplice lezione in Torah, quindi molto... Allora qualcuno ha anche protestato, ha ironizzato sul fatto che io venissi a parlare qui questa sera, perché qualcuno ha detto che c'entra Colombo con il Moed di Piombo, lui è... noi siamo romani di Roma, il Colombo che c'entra. La cosa mi sembra un po' strana, perché a questo punto io non posso parlare delle piaghe d'Egitto, perché non è in Egitto, cioè non riesco esattamente a... Allora io, per venire incontro a tutti, non parlerò del Moed di Piombo. Io però mi ero chiesto di trattare questo argomento dal punto di vista proprio di Torah, per quale motivo oggi non ci sono miracoli, perché miracoli magari ci stanno, però dobbiamo andarli a cercare, dobbiamo andare a capire. In realtà oggi non abbiamo più, non ci meritiamo in un certo senso più miracoli. I nostri Chachamim si chiedono per quale motivo, se HaKadosh Baruch Hu vuole che noi ebrei ci leghiamo alla Torah, per quale motivo non ci fa capitare qualche bel miracolo, così dentro di noi nasce l'amore per Dio, l'amore per la Torah, improvvisamente anche chi non crede in Dio crede in Dio. Basterebbe un miracolino, basterebbe prendere una montagna, tostarla di 25 centimetri, e improvvisamente tutti, questo porterebbe tutti a credere in Dio. La domanda è: per quale motivo Dio non lo fa? Perché oggi non ci sono più miracoli manifesti. I miracoli manifesti, secondo il Talmud, non sono solamente all'epoca della Torah, ci sono anche all'epoca del Talmud. Per esempio si racconta nel Talmud che la figlia di un rabbino che era particolarmente tzaddik, che non aveva molto denaro, un giorno prese il denaro del padre e andò a comprare nel Rosh Shabbat, solo che si sbagliò, invece che comprare dell'olio comprò dell'aceto, e il padre le disse: qual è il tuo problema? Dio che ha detto che l'olio può accendersi, può anche far accendere l'aceto. E racconta il Talmud che quello Shabbat l'aceto si accese e rimane acceso il lume dello Shabbat per 24 ore. Quindi praticamente, secondo il maestro del Talmud, e io credo molto, se il Talmud me lo dice io ci credo, nel senso che tutto quello che dicono i Chachamim, io credo a quello che dicono i Chachamim del Talmud, vuol dire che io credo che nell'antichità succedevano dei miracoli, anche all'epoca dei nostri Chachamim succedevano dei miracoli che erano contro natura. Perché questi non accadono più? Comincio da portando solamente qualche fonte rabbinica. Il Rambam, il Maimonide. Il Maimonide dice così: Moshe Rabbeinu, ti parlo di Moshe Rabbeinu. Sappi che riguardo a Moshe Rabbeinu, lo è minubo Israel mi temeo tosse asa. Gli ebrei non credevano a Moshe Rabbeinu perché Moshe Rabbeinu faceva dei prodigi. Se amahamin al pia otot, perché chi crede nei miracoli, nei prodigi, sappi che dietro degli bondocchi dentro il cuore avrà poi qualcosa che lo spingerà a non credere più. Cioè noi siamo convinti che se vediamo un miracolo improvvisamente crediamo. Invece dice il Maimonide: sappi che non c'è nulla di più pericoloso di un miracolo, perché una persona che assiste ad un miracolo arriverà proprio grazie al miracolo a non avere più fede in Dio. Per quale motivo? È una cosa talmente razionale, noi non ci pensiamo, perché il Rambam dice: perché una persona potrebbe tradurre il miracolo che vede come una forma di... Oggi noi vogliamo tradurre in modo inesatto questo passo del Rambam, lo potrebbe vedere come un... sì, non più che una stregoneria, come si dice, Silvan, no?
Illusionismo.
Allora, illusione. E cosa vuol dire questo? Ora vi spiego. Io posso andare via il microfono, un po' lo mangio, perché... Allora, il problema è questo qua. Noi siamo talmente razionali e amiamo la razionalità, e una persona per natura cerca sempre di dare una spiegazione razionale a tutto ciò che succede attorno a lui. Quindi il Rambam dice: che senso ha che a Capestro Cucci mandi dei miracoli, che tanto poi noi daremo a questi miracoli un senso razionale che non solo distruggerà il miracolo, ma cancellerà dalla nostra testa il fatto che esiste Dio. Il che significa che tutto in realtà, se noi andiamo a vedere, tutto è razionale. Vogliamo fare un piccolo esempio. Prendiamo un esempio con delle piaghe. L'Università di Boston, noi tutti leggiamo in queste parasciotte le piaghe, le 10 piaghe d'Egitto. Allora, l'Università di Boston ha fatto una ricerca. In questa ricerca riporto l'idea della professoressa Barbara Silverstein, il cui cognome mi sembra molto ebraico, la quale dice, allora, secondo la studiosa, dice il testo dell'Università di Boston, tutto cominciò, le piaghe d'Egitto, con un'esplosione del mar Egeo scatenata nel 1628, avanti l'era volgare, da un vulcano scoppiò. E per colpa di questo vulcano l'Egitto si riempì, il mare di rosso, tutte le piaghe d'Egitto, e addirittura l'Università di Boston riesce a trovare anche la morte dei primogeniti, perché i primogeniti mangiavano delle cose particolari e che non mangiavano gli altri, e queste cose particolari che mangiavano i primogeniti erano state intaccate dall'esplosione di questo vulcano, quindi i primogeniti egiziani morirono. Qual è il nostro problema? Il nostro problema è che anche quando noi vediamo un miracolo, andiamo sempre alla ricerca di qualche cosa che lo razionalizzi, e nel momento in cui io ho razionalizzato il miracolo, Dio non esiste più. Perché? Perché tutto è natura. Allora, ha senso mandare dei miracoli quando noi siamo talmente bacati da non credere che Akadosh Baruch Hu possa fare delle cose contro natura? Uno dice, vabbè, questa è la signora dell'Università di Boston, laddove sta scritto che noi ebrei seguiamo questa opinione. Allora, io vi ricordo l'opinione invece scritta nel 1986 nel giornale Aleph Dag, che adesso non esiste più. L'Aleph Dag era un giornale dell'Unione delle Comunità. L'Aleph Dag nel 1986, in un articolo, parla dell'apertura del Mar Rosso. L'apertura del Mar Rosso dimostra che proprio quando gli ebrei passarono davanti al Mar Rosso, il mare si ritirò come una specie di tsunami, abbiamo visto lo tsunami che si ritira e poi ritorna, ebbene avvenne uno tsunami che il mare si ritirò e l'acqua si abbassò a 20 centimetri. Gli ebrei passarono, poi passarono gli egiziani, ecco che lo tsunami rimanda il vento e gli egiziani muoiono, ecco distrutto un miracolo. Nel senso che, cioè, noi non sto dicendo, questo articolo dice è un miracolo mandato da Dio, ma la necessità di razionalizzare il miracolo in realtà ti dimostra che noi dentro, qua dentro, non riusciamo a vivere in un mondo di miracoli e che abbiamo la necessità di razionalizzare. Piccola storia chassidica. Si racconta che un rebbe chassidico cominciò a discutere con un professore d'università, il quale gli disse come avvenne l'apertura del Mar Rosso, esattamente quello che è scritto in Aleph Dag nel 1986. Il mare si ritirò, 20 centimetri d'acqua, gli ebrei passarono. Il rabbino chassidico si alza in piedi, comincia a parlare, guarda la professoressa e gli dice: grande, tu sei veramente grande, è una cosa difficile da capire. Il professore dell'università gli disse: cosa c'è di così grande? Il mare, ti ho detto, si è abbassato di 20 centimetri. E che il rabbino gli risponde: è incredibile come centinaia di migliaia di egiziani riescono ad annegare in 20 centimetri d'acqua. Allora tutto dipende se qua dentro credi nell'esistenza di Akadosh Baruch Hu e che Akadosh Baruch Hu possa modificare la natura o non ci credi. Noi non ci crediamo, noi fondamentalmente non ci crediamo, e dobbiamo necessariamente razionalizzare tutto ciò che è scritto ad ogni miracolo, e questo è talmente pericoloso che porta in qualche modo poi lentamente la nostra anima a non credere più nel mondo dei miracoli, e quindi fondamentalmente a non credere più che Akadosh Baruch Hu possa modificare la natura. E quindi è molto, quindi che cosa fa? I cartomini dicono, per questo motivo, Akadosh-Barbu non manda miracoli, perché sa che non solo è inutile, ma è addirittura dannoso. Tanto lo distruggeremo noi. Una seconda motivazione per cui Akadosh-Barbu non manda dei miracoli, anche quella compare nel Midrash. Il Midrash dice, se tu vai a vedere qual è l'unico periodo in cui gli ebrei videro dei veri miracoli contro natura, è all'epoca della Torah. All'epoca della Torah gli ebrei videro nel deserto la manna che scendeva tutti i giorni, vedevano delle colonne di fumo che mostravano loro la strada, vedevano dei miracoli manifesti, vedevano il fuoco che scendeva dal cielo, eppure nel deserto, ci sono state le più grandi punizioni mandate al popolo ebraico. Gli ebrei hanno fatto il vitello d'oro e sono stati puniti. Gli ebrei non sono voluti entrare nell'Israele e sono stati puniti. Questo che cosa ti dimostra? Ti dimostra che Akadosh Baruch Hu si arrabbia moltissimo quando ti manda un miracolo e tu non ci credi. Che Akadosh Baruch Hu è disposto a perdonare tutto, ma non quando lui si manifesta in modo aperto e tu lo distruggi dal di dentro cercando di razionalizzare anche ciò che non è razionalizzabile. E allora Akadosh Baruch Hu si arrabbia moltissimo col popolo ebraico e manda delle punizioni. Ed ecco che le peggiori punizioni sono proprio nella Torah, nel momento in cui Am Israel vede dei miracoli manifesti. Allora, dice il Midrash, Akadosh Baruch Hu ha voluto far del bene al popolo ebraico, ci ha cancellato i miracoli, così se dobbiamo peccare, almeno abbiamo una scusa per peccare, che tanto peccheremmo lo stesso, e peccando dopo un miracolo saremo anche punibili in modo talmente grande che forse non conviene vivere nel mondo dei miracoli. Però, ultima considerazione, il Talmud si pone questa domanda, la domanda è nel Trattato di Berakot. A pagina 20 del Trattato di Berakot, il Talmud si pone questa domanda. Amar le Rav Papa le Abaye, chiese Rav Papa ad Abaye, mai shena rishonim de itrafesh le unisa. Per quale motivo? Agli antichi maestri, a Kadosh Baruch Hu faceva dei miracoli, tu mai shena anan de la mitrafesh le unisa. E per quale motivo a noi, a Kadosh Baruch Hu non fa dei miracoli? In Mishum, che lui è, forse perché i nostri antichi studiavano Torah, noi studiamo di più. Siamo più colti noi, dice il Talmud. I nostri maestri erano meno colti di noi, noi siamo più intelligenti, siamo più razionali, siamo più avanti. Allora perché Dio non ci manda dei miracoli? Risponde il Talmud, a Marve, gli risponde a Abaye, sai perché Dio non ci manda dei miracoli? Kamai avu kamastre nafshayu akudushat Hashem. Gli antichi maestri erano disposti ad offrire la loro persona per fare kiddush Hashem, per santificare il nome di Dio. Anan, noi, non mastrinan nafshin akudushat Hashem. Noi non diamo la nostra vita per Hashem, noi non facciamo kiddush Hashem. E il Talmud dice, ti faccio l'esempio di che cos'è Kiddush Hashem. Ora una persona si aspetta, Rabbi Akiva che si fa sporticare le mani, si aspetta quello che pur di non lasciare la Torah è disposto a farsi uccidere, il Talmud ti dice, adesso ti dico che cos'è Kiddush Hashem. Sentite questa storia, che vi chiedo di non picchiarmi, aspettate la fine. Chiar de Rasata Baraba. Ti racconto quello che accade a Rav Ada Bar Aava. Questo Rav Ada Bar Aava era famoso perché a Kadosh Baruch Hu si rivelava a lui sempre con dei miracoli. È scritto nel Trattato di Sanedrin, a pagina 20 del Trattato di Sanedrin, che c'era una casa dove nessuno osava entrare, tutti avevano paura. Una volta arrivò questo Rav Ada Bar Aava e tutti dissero entriamo a casa, che tanto c'è lui, se c'è lui a Kadosh Baruch Hu non fa cadere le case. E la casa non è caduta, sono entrati, non è caduta, poi si dice di un'altra casa dove c'era del pericolo, lui entrò, prese delle bottiglie di vino, uscì, quando lui uscì cadde la casa. Quindi dicono ai famiglia, questo Rabata Barava, a Kadosh Baruch Hu, per lui faceva sempre dei miracoli. Ebbene, dice il Talmud, noi ti prendiamo come esempio di Kiddush Hashem quello che fece una volta Rabata Barava per meritarsi il miracolo. Vediamo che cosa fece. Chazia le ha incutit de Abad de Pisa Carvalta, tutto aramaico, eh? Allora lui vide una volta una donna che era una non ebrea, ma lui non lo sapeva, perché era convinto che fosse ebrea, era vestita di carvalta. Carvalta era, secondo Rashi, un abito di colore rosso eccessivamente, come dire,
com'è?
Vistoso, eccessivamente vistoso. Lui disse, una ragazza ebrea che si veste in questo modo per attirare gli sguardi dei passanti, che cosa fece? Savar de Bat Israel, lui pensò che fosse una ragazza ebrea. Cam si alzò, stava studiando, la vede dalla finestra, esce fuori, Kaya Mina, e le strappò l'abito di dosso. E probabilmente l'abito superiore, lo dico subito, così anche voi dicevo qui la mandi in giro muta. No, era l'abito esterno, va bene, le strappa l'abito di dosso. I grani Milton, dei cutiti. Si scopre che la ragazza non era ebrea. Si muore verbale a Sus. Punirono il tribunale rabbinico, non è che gli dice, ah vabbè dai, hai offeso una non ebrea. No, anche i non ebrei non vanno offesi. Tu hai offeso una non ebrea, adesso devi pagare 400 monete di multa per aver offeso una signora. Che come fa Rav Ada Bar Abba? Va dalla signora che ha offeso, Amrale le disse, no, lui disse a lei, Mashmech, come ti chiami? Amrale e le disse Matun. Matun in ebraico significa due cose. Matun significa 200 in aramaico e Matun significa stai calmo. Allora lui dice, ah, tu ti chiami Matun, che vuol dire 200. Io devo pagare 400, che significa che io devo essere nella mia vita, quando faccio una cosa, matun, matun, calmo, calmo, e dopo imparo come uno dice, beh, la fine della storia, basta, finita qua la storia. E dove stai, Kiddush Hashem? Io mi aspettavo la Rabbi Akiva scorticato, uno che... Dov'è il Kiddush Hashem qua? Di Rabada Barada. Spiega il Maharal di Prada da due spiegazioni. La prima spiegazione dice, sai perché è Kiddush Hashem? Per un motivo molto semplice, perché Rav Ada Bar Abba sapeva che avrebbe perso la faccia se si fosse comportato in questo modo, ma lui è un classico rabbo che dice, non me ne frega niente, io vedo che c'è qualche cosa che non va, io so che perderò il posto di lavoro, io so che mi diranno di me, diranno di tutti i colori, io so che al tempio Bet Michael fra 2000 anni riderranno di me perché ho strappato l'abito ad una donna, ebbene se io credo che una cosa si debba fare, io vado fino in fondo e non mi interessa che cosa la gente dirà di me. Questo è Kiddush Hashem. Kiddush Hashem non vuol dire sempre e solo offrire la propria persona per amore di Akadosh Baruch Hu, ma significa, spiega il Maharal di Praga, saper anche dire non mi interessa quello che la gente dirà di me, se una cosa si deve fare io la faccio e vado avanti. Noi siamo disposti a fare questo ragionamento. Prima di fare qualche cosa noi pensiamo sempre se la cosa ci conviene. E dice in Talmud, se tu pensi prima di fare una cosa, quando devi intervenire per un'ingiustizia, se tu hai anche un secondo di pensiero, se la cosa ti conviene per te stesso oppure no, scordati che Akadosh Baruch Hu nella tua vita ti mandi dei miracoli. Però il Maharal di Praga dà una seconda spiegazione. La seconda spiegazione del Maharal è che cosa ha fatto? Questo rabbino va al tribunale rabbinico e gli danno 400 monete di multa. Lui che cosa fa? Lui dice questo: se io ho fatto qualche cosa e ho dovuto pagare 400 monete di multa, io non credo che nella storia di Israele possa accadere una sola cosa se non la vuole Akadosh Baruch Hu. Se non mi hanno dato 150 monete di multa e non me ne hanno dato 420, vuol dire che io non credo che esista il caso. Vado a vedere perché nella mia vita questo mi è successo. Vado alla ragazza e le chiedo, come ti chiami? E fatalità, quella ragazza si chiama Matun, che vuol dire 200. E lui fa tutto un ragionamento e dice, 200, ma io non sono stato calmo, io ho sbagliato, quindi devo stare molto più calmo che con un goy che nei confronti di un ebreo, dovevo stare calmo due volte, quindi calmo calmo, matum matum, 200 200, grazie, sudarabaka, lo sbarcu, adesso ho capito perché nella storia io ho fatto qualche cosa e ho dovuto pagare 400 monete. Questa è la grandezza di questo personaggio. Andare alla ricerca di tutto ciò che ti capita nella vita e cercare di vedere perché quello che ti è capitato non è un caso, non è buttata lì, non è scienza, ma è sempre in qualche modo nascosto nel volere di HaKadosh Baruch Hu. Noi siamo disposti a fare questo ragionamento? No, perché la stragrande maggioranza dei casi, quello che succede nella nostra storia, non diciamo, è un caso. Noi diciamo, chissà perché c'è, ma noi non andiamo alla ricerca del perché. E allora dice HaKadosh Baruch Hu, chi non va alla ricerca del perché, chi non crede che nella storia di Israele nulla è a caso, ma tutto fa parte di un disegno, non ha, chi non pensa in questo modo, non ha senso che io gli mandi dei miracoli, perché in ogni caso tutto sarà semplicemente qualche cosa di inventato e tu troverai sempre in qualche modo il modo per distruggere quello che io ho mandato. Per questo motivo noi non abbiamo più miracoli manifesti. Voglio HaKadosh Baruch Hu che impariamo a non pensare quando vediamo qualcosa di ingiusto se ci conviene oppure no intervenire e cominciamo ad intervenire quando vediamo delle ingiustizie. Voglio HaKadosh Baruch Hu che ci possa essere data la capacità, la forza di trovare in tutto quello che capita nella nostra vita una motivazione per cui nulla HaKadosh Baruch Hu ci manda a caso, tutto ha una motivazione. Se noi riusciamo a vivere tutte e due queste cose, a quando il loro punto tornerà a farci dei miracoli o meno che mi
sì, ma non credo. Qualcuno vuole fare qualche domanda?
No.
No, mi piacerebbe sapere se dietro il popolino c'erano dei personaggi che la borghesia, i ricchi, perché il papato interviene per difendere,
sì.
E invece qui sembra che il popolino da solo fa un movimento di...
Diciamo che come spesso accade, come spesso accade in queste circostanze, sono... sono varie categorie minacciate dai cambiamenti. Abbiamo detto che l'ordine sociale, economico, coevo era pre-rivoluzionario, era formato da vertice, nobiltà, clero e poi era il terzo stato. Quindi le categorie minacciate erano sicuramente la nobiltà, il patriarcato e ovviamente il clero. Il clero soprattutto incideva enormemente nelle condizioni popolari dell'epoca, non solo i gesuiti, la famiglia dei gesuiti che aveva una istruzione spesso veniva considerata da molti abitanti comunisti dalle stesse autorità come una minaccia conservatrice contro ogni forma di cambiamento. E quindi credo che a Roma maggior ragione questo elemento era forte, quindi c'era quello sicuramente che incideva fortemente, nel senso che le prediche ovviamente l'attività di Francesco era fortissima in quella epoca. Questo mi sembra quindi erano era questo il contesto culturale all'interno del quale si agiva, ma come vediamo questo fenomeno che si ripete nel corso del tempo, allora non sarà mai una città di grandi riforme o di grandi addirittura di funzioni, anche la recentemente abbiamo pubblicato un volume sempre con il punto di cercare l'officina nella fattispecie sulla Repubblica Romana 49. Quello è poi sostanzialmente delle grandi
in Europa abbiamo dei grandi voti liberali, che per il mondo del mondo degli anni 40 dell'Ottocento, sostanzialmente la ferma da questo punto, nonostante abbiamo cominciato a circolare con continue idee, delle due che siamo appunto nell'epoca mazziniana, quindi in Italia, però rimane un campanario di un conto arretrato, recepite le unità culturali e politiche europee e italiane.
Comunque da un'immagine tipica dei romani, no? Stanno facendo questa sorta di aggressione, io diciamo no, andiamocene a casa.
Sì, diciamo appunto lì invece interviene l'autorità di forza, e questo è interessante perché è evidente che l'autorità di forza aveva interesse a mantenere l'ordine in genere.
Certo.
E in più
trovare lavoro, se succedeva sempre così. A te ti serviva che un piovevo, così ti fai sempre.
E poi soprattutto, questo è importante, qual era il ruolo, perché gli ebrei sono rimasti a Roma per tanti secoli, anche nell'epoca dall'affermazione del cristianesimo in poi, mentre sono stati espulsi in molti modi, molte anche Europa e d'Italia, mentre Roma c'è una presenza senza soluzione di continuità. Perché in Spagna sono stati espulsi e a Roma sono stati chiusi dei ghetti? C'è una differenza abissale. La Chiesa avrebbe potuto tranquillamente far scomparire la componente ebraica da Roma e dallo Stato Pontificio in qualsiasi momento. Quindi una valutazione di carattere materialistico, nel senso che gli ebrei servivano l'economia locale, non va, questa cosa è assolutamente destituita di fondamento. Anzi, gli ebrei sono stati colpiti soprattutto delle attività nel corso di questo periodo, e il 700 è una delle fasi, anche se ovviamente non valeva per tutti. Nel 700, insomma, sono studi anche che sono presenti molti ebrei, San Paolo e Comi Arranti, che facevano importazione, ma generalmente non è per la posizione di carattere ecologistico, anche se una parte degli, all'interno della Chiesa, alcuni persone illuminate naturalmente avrebbero voluto addirittura costruire un porto franco a Civita Vecchia con la Sette Traghe per far sviluppare la moneta, che mai è rimasta maggioranza in quel porto. Il motivo di ordine economico è molto debole. Il motivo interessante dal punto di vista culturale è che quello che gli ebrei hanno una doppia funzione. Se voi andate sul lungo Tevere all'altezza di Ponte Quattro Capi, c'è la Chiesa di San Gregorio Magliano. E lì c'è scritto, c'è l'istruzione in ebraico, la volta latina, c'è un passo di salita che dice questo, che gli ebrei si comportano in modo inappropriato e fanno ovviamente la piazza di Signore Dio perché non seguono la regia. Quel testo viene di apposto nel 1858 e vuole ricordare che cosa? Era proprio di fronte a una delle volte che chiedo, che era su l'allora via di Cazionaro, oggi grosso modo lungo dei Vercelli. E c'erano due volte che prendevano fino a là, ma non era per gli ebrei, che appunto dovevano dire anche perché molti poi erano ancora. Insomma, il senso è, stravolto il senso, gli ebrei non servono la retta via perché non riconoscono Gesù come Messia. E pertanto il diritto rappresentava la conseguenza è il mondo, anche per i cristiani, è il sito del nuovo ebreo e dell'antico ebreo. Allora, gli ebrei avevano questa doppia funzione di testimoni, appunto, delle conseguenze di aver riconosciuto in Gesù la salvezza, e appunto, come testimonianza dell'antico ebreo. Questo è importantissimo, questa funzione doppia, per cui non si convertono a forza gli ebrei, ma si cerca di convincere attraverso le tre virgolette. Tra l'altro poi la conversione doveva avvenire attraverso una serie di norme, di discipline, non si poteva appunto forzare gli ebrei alla associazione. Per cui è questo strano rapporto tra il papato e gli ebrei che persiste nei loro 2000 anni e che è diverso da molte altre parti d'Europa. Anche in età contemporanea, in età di questo è significativo, perché le forme di repressione più violenta in Europa avvengono soprattutto nei due territori della riforma protestante. Questo è significativo da questo punto di vista. Per tornare al 500, noi se valutiamo il diritto secondo i parametri ottocenteschi, questo è un errore che si fa, anche la storiografia ha fatto per lungo tempo, noi applichiamo termini di relativismo culturale, cioè applichiamo dei modelli interpretativi odierni a una realtà antica senza cogliere la percezione del fenomeno dell'arte contemporanea. Per cui, se da un lato l'arte rappresentato nel 1555, un passo indietro nei rapporti tra ebrei e cristiani e tra le ecclesiastiche della fase rinascimentale, in Europa, in realtà, gli ebrei in quel momento erano presi gran parte dell'Europa e dell'Italia, vivevano male anche nei paesi delle forme prestate, per esempio, per edificare, ma anche gli alpinisti nei confronti degli ebrei, ma uno lungissimo. Tutto sommato il ghetto rappresentava una sorta di riconoscimento della presenza degli ebrei sul territorio, e lo ha rappresentato per 215 anni, per 1855 al 1870, voi immaginate la presenza degli ebrei in Egitto, furono 430 anni e non tutti gli schiavi lunghi. È una lunga fase di... Però nell'Ottocento gran parte delle comunità ebraiche europee erano nazionali, per cui la percezione ottocentesca del ghetto era diversa rispetto al 500, perché ormai nell'Ottocento era assunto, dopo la rivoluzione francese, quella americana, dopo il gioco liberale, era inconcepibile ormai che ci fosse un ghetto. Quindi non cambia la realtà ebraica rispetto a prima nell'Ottocento, cambia la percezione del fenomeno. Quindi questo è un elemento chiave. E come dire, è la cosa ancora importante nell'Ottocento, perché dopo l'occupazione francese, con la installazione del 1814, gli ebrei effettivamente avevano partecipato alla fase della vita libera dello francese e anche alla Repubblica Romana hanno partecipato alla Repubblica. I papi subito dopo avrebbero potuto veramente compiere delle azioni punitive molto severe nei confronti degli ebrei, che non è stato così. Allora, le cose vanno lette da diversi punti di vista per poterle cogliere fino in fondo i fenomeni, altrimenti, come dire, facciamo la lavagna dei buoni e dei cattivi e non riusciamo a cogliere quei fenomeni che vi sono venuti. Noi pensiamo, un altro mito, il progresso nell'Ottocento, nel Novecento. Se noi pensiamo nell'Ottocento, siamo ancora nella fase chiave del passaggio dall'antigiudaismo di matrice culturale, per cui tu sei una persona che può essere più non che più quanto ebreo, ma se ti converti sei libero, all'antisemitismo di matrice pseudo-scientifica, cioè della biologia, delle nuove scienze biologiche, dell'antropologia biologica, dell'antropologia culturale, che accade un testo pubblicato dalla Catherine Vice Treves nel 1874, che dice che le razze umane, la razza caucasica è superiore alle altre razze, quindi in qualche misura è giusto che si va a colonizzare queste terre, perché si porta tutta la civiltà caucasica. Ora, questo fenomeno, quindi, non è applicato agli ebrei in particolare, ma in una percezione generale, è l'inizio, per molti versi, della fine. Cioè, il Novecento, che doveva all'inizio con secolo della pace, della prosperità, per tutti i popoli, è stato il secolo delle totalitarismi, delle violenze più efferate, è stato un secolo terrificante, ed è stato un secolo che dei punti, io chiamo neodolari, totalitaristici, del culto della personalità, dei vari dittatori. E queste, quindi, le cose appunto vanno lette in questo senso. Per questo appunto non serve, come dire, poi è secondo me per alcuni versi è stato più grave il ghetto e delle proibizioni anti-ebraiche, dello psicologico, è stato il sottrato anti-giudaico che è stata l'azienda su cui si è innestata la cultura pseudo-scientifica antisemita che ha prodotto meglio un esempio dei suoi disagi.
Bene. Ok, allora concludiamo questa serata, grazie di essere tutti quanti intervenuti, volevo dire qualcosa ma invece ci siamo dilungati abbastanza, quindi concludo.